Wow.
Signori e signori, buona serata alla 100 e passa 53 o 54,
non ricordo.
Trasmissione di evangelizzazione sul tecnocontrollo. Bene, siamo qua, siamo pronti a
allietarvi
la serata con mezz'ora di cose assolutamente inutili. Vabbè, diciamo che viene estratto a caso F.
Notizia nuova, io. Ma come? Dalla.
No, l'abbiamo insieme.
Questa la soltanto io stavo guardando questa in realtà, ma
allora dalla.
Vai tu.
Ma che palle.
Che sfera,
ha delegato a me la news. Allora, da punto Ranzullico abbiamo una news che parla di Hacking Team. Molto semplicemente, ad Hacking Team, il Ministero dello Sviluppo Economico, anche detto MISE, miserere, ha revocato il permesso di esportare il loro software di spionaggio al di fuori dell'area euro. Perché? Boh. Per le crisi che c'è in quella crisi con come si chiama? L'Egitto? Boh. Per i problemi di Hacking Team interni, per la reputazione messa a repentaglio dell'Italia crittografica e
di che?
Italia crittografica, ovviamente.
Certo.
Questo grande ente come Digital Champions che supporta la grande ente italiana.
Insomma, gli ha tolto sta cazzo di licenza, insomma.
Già.
Vabbè, dai.
Qualcuno aveva un quesito.
Volete le trivelle o no? Ah no, quello è quello. No, altro, quello ho sbagliato quesito, scusate. Ho sbagliato quesito.
Non le vogliamo.
No, dicevo che è una puttanata pensare di poter restringere la circolazione di software. Nel senso, non è una cosa che... Non è una merce che puoi fermare in dogana e sequestrare. Se anche lo sequestri, ce ne sono potenzialmente anche altre infinite copie che possono viaggiare in qualsiasi modo. Quindi cioè, mi dici, non puoi venderlo, mi puoi bloccare solo legalmente, non mi puoi bloccare praticamente, non esiste. O mi metti in galera, e metti in galera a chiunque abbia una copia e distruggi tutte le copie, che è virtualmente impossibile, o non ha fisicamente senso rendere illegale il movimento di software.
Beh, diciamo che è una di quelle cose divertenti, perché si scontrano con l'impossibilità di farlo. È come vietare che l'aria passi un confine. Possiamo anche dire che è vietato da oggi che l'aria che normalmente staziona sull'Italia esca del suolo italiano,
o che dell'aria immigrata extracomunitaria venga in Italia,
entri in Italia. Ebbene, questo è l'annuncio eccezionale.
Da domani lo scirocco verrà annullato, signori.
Bene, next one please. Zero.
Allora, non so se lo sapete, ma una delle aziende acquisite da Google, ora Alphabet, si chiama Nest, che si occupa di cosa? Dell'Internet of Things, Internet delle cazzate, o come lo vogliamo definire. In particolare Nest fa principalmente fa rilevatori di fumo, okay. Allarmi che rilevano il fumo. Aveva acquisito tempo fa un'altra azienda che si chiama Revolve, che faceva più o meno la stessa cosa. L'hanno acquisita e poi hanno deciso di smantellare il prodotto, cioè di non vendere più il prodotto e non supportarlo più. Qual è il problema? Il problema è che, essendo un device Internet of Things, loro hanno la possibilità di mandare un update all'aggeggio e dirgli: bon, da oggi in poi tu non funzioni più. Cosa che hanno fatto. Quindi chiunque avesse comprato qualche anno fa questi aggeggi si ritrova con dei costosissimi fermaporte, perché l'azienda ha deciso di non supportarli più, e quindi piuttosto che lasciarli lì non aggiornati, li ha spenti.
Bello.
E un sacco di gente si è ritrovata con questi prodotti completamente inutili e inutilizzabili.
Bene.
E questo evidenzia, come se non l'avessimo già detto, che nel momento in cui un device non è nostro, sotto il nostro controllo totale, non è nostro, punto. Quindi qualsiasi cosa sia, un computer, un lettore DVD, un rilevatore di fumo,
un'automobile,
se noi non ne abbiamo il controllo completo, l'automobile domani può decidere che per, che cazzo ne so, per non ha sbagliato strada e sta andando contro un SUV. Ha più valore il SUV o più valore io? No, ha più valore il SUV, andiamo nel fossato. Boom.
No, o anche più semplicemente dopo 10 anni decidono che quell'automobile non è più supportata, quindi esce, non può più guidare. Esatto. Mentre una qualsiasi persona può comprare un'automobile e finché trova un meccanico che è in grado di riparare, di ripararla, può durare 10 anni, 15 anni, 20 anni,
non sia mai,
o anche 25 anni, come qualcuno che noi conosciamo tutti, no? E
che ha 25 anni,
è del 91, è del 91. E loro potrebbero decidere che l'automobile ha 15 anni e smette di essere supportata perché per motivi X, e quell'automobile lì diventa da un giorno all'altro un
molto costoso ferma carte molto carte molto grandi,
esatto,
praticamente, un bollo da pagare. Praticamente il problema è quello dell'obsolescenza programmata, che fa diventare le cose vecchie prima del tempo. E anche il discorso che se tu non hai controllo di una cosa è inutile pagare per comprarla.
Certo.
Obiettivamente.
Che non la stai comprando, la stai noleggiando all'atto pratico.
Se io compro qualche cosa e non ne ho il controllo, non è mia, è di qualcun altro. E questo bisognerebbe che sia visto anche in questo termine.
Esatto. Okay. È quello che ho detto io prima.
Next one.
Mi ricorda la discontinuità degli aggiornamenti Android. Vabbè.
XY.
Sì, ma non ti disabilitano il telefono per ora.
Per ora. Però XY. Non hai tante robe.
Però
vabbè.
Possono attivare e disattivarti delle funzioni che loro decidono.
XY.
Ce la fai?
Ce la fai?
Ce la fanno?
Ce la fa. Ce la fa.
Parliamo di FBI o lasciamo perdere?
FBI.
Con l'iPhone, stronzate varie.
FBI.
Vabbè, l'FBI ha riferito che hanno sbloccato l'iPhone del killer di San Bernardino e che il loro sistema non funziona con i dispositivi più recenti del 5C. Boh. Ok, chi è stato? Non si sa.
Vabbè, l'altra volta avevamo detto che era stata probabilmente una scelta israeliana.
Si vocifera.
Si dice.
Oh, vabbè. Tutto qua.
Qual era la news?
Questa.
Bello. E che però hanno garantito che nei nuovi dispositivi, cioè quelli che stanno vendendo, non funziona.
Perché c'è il sistema iTouch. Cioè
quelli che stanno vendendo adesso.
Ma che strano.
Non so se ne abbiamo parlato.
Ma tanto bastone carota questo.
No, ma quale bastone carota? È politica commerciale, decisione in serie.
Io non so se ne abbiamo parlato qualche tempo fa, ma l'iTouch, se viene sostituito con un pezzo non originale,
si blocca.
Blocca il telefono.
Già.
Sì, ne avevamo parlato.
Hanno fatto delle cause nelle class action.
Non so cosa dire, c'è il touch.
È praticamente un sensore delle impronte, per capirci, che rileva se sei tu, siccome viene usato per i pagamenti tramite
contactless,
praticamente è un rilevatore di impronte che sblocca crittograficamente il tuo conto, diciamo, e quindi il ragionamento è come posso fidarmi di un componente che non è quello originale, piuttosto ti blocco il pagamento e va bene, ma non bloccarmi il telefono, cioè.
Ma commercialmente è una genialata. Loro hanno i loro rivenditori, riparatori autorizzati che pagano fior fior di royalties, penso, e quindi si tengono il loro giardinetto ricco.
Ok.
L'erba del vicino è sempre più buona.
F Z 0 X.
Ma se no vado io.
Vai.
Allora, ora parliamo di sentenze che, se anche non c'erano,
stavo mel.
No, nel senso, è interessante come, cioè più che la sentenza, se non c'era era meglio, il problema, se non ce lo ponevamo, era un problema che non vedo come possiamo porci. Allora, voi immaginate di avere un sito e nel vostro sito avete un link a un altro sito. Se quel sito ospita materiale in violazione del diritto d'autore, è colpa mia che ho linkato a quel sito? Secondo alcuni sì, ma fortunatamente la Corte Europea ha deciso che no, non è un problema mio. E in controtendenza rispetto a una corte francese che recentemente, anzi scusate, una corte sì francese che recentemente aveva detto il contrario, ovvero che sì, è colpa tua. E questo crea varie cose interessanti dal punto di vista teorico. Per esempio, aspetta, c'è da specificare una cosa: non è un problema mio se e solo se quel link non era l'unico modo per arrivare a quel sito. Quindi, che ne so, se io ho un link che contiene nell'URL l'username e la password e sono l'unico che ha quel link che mi porta materiale protetto, allora sì, lì è un problema mio, perché lo sto facendo, diciamo che è favoreggiamento della violazione del diritto d'autore, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi la domanda è: i siti che ospitano link ai torrent, come vengono trattati?
I servizi di file hosting.
La domanda è interessante, perché in realtà quelli presi nel loro insieme sono gli unici che puntano lì, però solo presi nel loro insieme. Quindi la categoria cioè è un po' strudo. Non saprei come spiegare questa cosa che ho in testa, ma nel senso, il fatto che ogni singolo sito punti allo stesso file in violazione del diritto d'autore e solo loro puntano a quel file vuol dire che nessuno è singolarmente responsabile, ma tutti insieme, tutti i siti che puntano a quel file sono corresponsabili. Quindi eliminarne uno non servirebbe a niente, eliminarne tutti risolverebbe il problema. È un po' un paradosso.
Se elimini il file, non fai prima.
Se elimini il file, fai prima, ma siccome il file è un link magnet, non sta da nessuna parte, non c'è un file. Non c'è un file vero e proprio, è sparso in tutta la rete.
Spiega la questione come si
è. Ma sta complica.
Ma questo voglio. Sicuramente è un complotto contro il magnet. Non vogliamo più calamite.
Va bene.
Va bene. Ho detto la stronzata.
Sì, sì. E WhatsApp, cosa diciamo di WhatsApp l'ultima settimana, gli ultimi giorni? È successo qualcosa?
È successo sì qualcosa, devo dirla io così a caso.
Cos'è successo?
Sarà mica un complotto? No, assolutamente no. Hanno implementato la crittografia end-to-end, cioè tra dispositivi, senza che il server abbia le chiavi, di default per tutte le conversazioni.
Dove?
Sulle loro conversazioni di WhatsApp. Tutte. Quindi uno scambio di chiavi pubbliche chiavi pubbliche.
Uno scambio di chiavi private potrebbe essere molto divertente.
Pericoloso.
Va bene. Quindi sostanzialmente diciamo così che secondo te aumenta la sicurezza nello scambio di
messaggi.
Di messaggi quando tu, ad esempio, qualcuno che noi conosciamo sicuramente potrebbe scrivere delle cose intelligentissime su WhatsApp ora che finalmente c'è la crittografia end-to-end.
Attimo di silenzio, suspense.
Imbarazzo. Facciamo di che parte
la domanda. Ci fidiamo o non ci fidiamo di un programma sorgente chiuso?
Questo
noi non abbiamo possibilità di controllare? O lo dobbiamo disassemblare, andare a vedere tutti i bit che cosa fanno, come funziona internamente?
Allora,
che palla, usiamo Telegram e vaffanculo.
Diciamo che è divertente. Una cosa che io mi sono domandato, al di là della veridicità della notizia, che probabilmente non è veritiera, mi sono domandato per quale motivo WhatsApp ha dato questa notizia e ha implementato questa cosa. E allora sono andato a vedere il numero di utenti che ha WhatsApp, e sono andato anche a vedere il numero di utenti che ha Telegram. E allora WhatsApp ha raggiunto il fantasmagorico numero di 1 miliardo di utenti a livello globale. Cioè, guardate che è un numero che fa abbastanza impressione. Però i tassi di aumento mese per mese, cioè diciamo che se qualche mese fa cresceva molto velocemente, adesso in realtà il livello di crescita cresce di qualche decina di migliaia di unità.
Si è saturato il mercato anche, penso.
Non lo so.
Bisognerebbe vedere quanta gente ha un cellulare con accesso a internet e confrontare la cosa.
Comunque diciamo che sta aumentando, però sta aumentando molto lentamente. Poi sono andato a vedere nel contempo invece i tassi, cioè uno, gli utenti di Telegram, che sono 100 milioni, e i tassi di crescita di Telegram, che sta raddoppiando il numero di utenti. Ogni, negli ultimi 5 mesi, 6 mesi ha raddoppiato il numero di utenti, quindi siamo arrivati circa da 50, siamo passati a 100.000. Allora la domanda che mi è sorta così, non è che il vero problema di WhatsApp nell'introdurre o nel dichiarare di introdurre questa innovazione sia legata al fatto che vede dei competitor che sono sul mercato, che potrebbero essere più credibili non essendo negli Stati Uniti, non essendo probabilmente quindi legati al governo americano, e quindi ha dovuto in qualche modo porre questa
innovazione,
se non altro di marketing, anche un'onesta innovazione di marketing, insomma, di facciata, un stucco e pittura fa sempre belle figure, diceva una volta in nostra parte, no?
Chissà,
domanda.
Domanda legittima, e posso fare un'osservazione riguardo. Bisogna vedere se lo vogliamo inquadrare nel trend attuale, per cui la maggior parte delle aziende di comunicazioni americane e non stanno comunque implementando dei diciamo delle feature crittografiche nel loro software. Se negli ultimi 2 anni, se ci pensiamo, la maggior parte dei social network o comunque dei grandi portali dove è richiesto un login sono passati tutti in massa da HTTPS. Gmail è passato da HTTPS negli ultimi 2 anni,
certo.
Facebook, Twitter, appunto Telegram, Telegram lo offriva fin dall'inizio, che ne so, sì, alla fine dei grandi mancava WhatsApp, non è che
è una cosa che si aspettava.
Sì, diciamo che mi è sembrato strano quando ho letto la news che non lo facesse già, per capirci.
Sì. Beh, sicuramente è una tendenza.
Cioè, nel senso, tutti i competitor di WhatsApp lo fanno.
Certo.
Mancavano solo loro.
Assolutamente. Sì, probabilmente hanno stabilito che questo probabilmente era una cosa che, al di là che poi la facciano per davvero, come la fanno, eccetera, eccetera, che sicuramente poteva rischiare di mettere a rischio il suo ruolo comunque predominante nel mercato della messaggistica, insomma, detto in termini così un po'. Va bene, e detto ciò, next one?
Detto ciò, vorrei anche dire, allora, estromettendo il fatto che i dispositivi non è detto che siano sicuri, c'è anche da dire che WhatsApp tiene anche i backup dei messaggi crittografati o non sul loro dispositivo, e che sono da tempo in memoria decrittabili quei backup, quindi attenzione in ogni caso a tenere i backup di WhatsApp.
Ma in realtà la questione è un'altra: se la chiave viene generata nel mio telefono al momento dell'installazione di WhatsApp, e se io quando cambio il telefono mi ritrovo i messaggi vecchi in chiaro, vuol dire che da qualche parte stanno decrittati o crittati con una chiave in mano WhatsApp. Quindi in realtà
spero che tolgano sta roba dei backup, infatti.
Sì, così la gente poi si incazza, però.
Esatto.
Cioè, sta cosa non sta in piedi.
Vero.
Più di tanto.
A meno che non generano la chiave partendo dal numero di telefono.
O a meno che la chiave non ce l'abbiano loro.
Come diceva giustamente lui.
Direttamente.
Chissà.
Cioè, adesso vorrei vedere cosa fa esattamente, se lo disinstallo e lo installo su un altro telefono con lo stesso numero. Però a me il sospetto viene, insomma.
Va bene. Next one.
Beh, riguardo praticamente ai telefoni, sono gli Stati Uniti che stanno facendo una legge per evitare che vengano venduti i telefoni usa e getta.
Questa so già come scriverla su.
Usa e getta, tu non devi dare alcun documento, lo pigli e hai il telefono così, insomma.
Lo scriverò così.
E come vorrebbe fare?
Usa e getta. Ci sono alcuni attivisti che dicono che potrebbe essere un problema per la privacy, il riconoscimento preventivo, perché loro sono ancora nella situazione in cui eravamo noi in Italia una volta, quando tu prendevi una volta il telefonino, lo compravi e basta, mentre oggi devi lasciare documenti, cioè quasi un'autenticazione forte.
No, non col telefonino, solo con la SIM.
Con la SIM in tutto quanto il discorso, obiettivamente. Poi in realtà appena tu inserisci una SIM nel telefono sai benissimo com'è la questione.
cioè, però nel senso, se io compro un telefono e lo regalo a te, non c'è il mio nome sul telefono da nessuna parte.
Beh, a meno che tu non ne abbia inserito dentro la SIM tua, eccetera, lo ricordiamo che...
No, tramite... se io compro un telefono e te lo do in scatola chiusa a te, non c'è il mio nome.
Esattamente. Ricordiamo che comunque un telefono ha un'identità propria, una SIM ha un'identità propria, se tu inserisci la tua SIM in un altro telefono, su quel telefono c'è la tua identità e quella della persona che è la proprietaria del telefono. Ricordiamocelo, giusto perché si sappia.
Il concetto è quello. Va bene. E...
dai. Andiamo. Andiamo avanti. Sobbarchiamoci un'altra news da Punto Ranzullico, dai. Allora, parliamo di Filippine e delle elezioni che si stanno per svolgere, a quanto pare, si vociferano nelle Filippine. Parlando di sicurezza, a quanto pare, sembra, che il gruppo LulzSec Philippines abbia assunto la responsabilità di un attacco che è stato perpetrato al sito della commissione elettorale filippina, che ha subito un defacement e il ruba ruba di
300, ruba magna magna
tutto niente niente di ben 338 GB di dati, 16 database, 16 milioni di record,
333
che andavano a 333 all'ora.
Ok.
Rubati questi record così di tutti i cittadini iscritti, evidentemente, che ne so, all'anagrafe oppure quelli che vanno a votare, quello che è, insomma,
iscritti alle liste elettorali, probabilmente, forse. Va bene. Allora, vabbè, c'è una cosa divertente nell'ultima settimana che è stata riportata da una serie di media. E la cosa divertente sono i Panama Leaks, ragazzi. Avete qualcosa da dire su questa cosa bellissima?
Che ne ho già i coglioni pieni dopo 3 giorni, neanche male. E che ringrazio di tutto cuore chi non li ha chiamati Panama Gate. Lo ringrazio proprio col cuore.
Perché c'è lo
che ne avevo le palle piene di sto gate.
Okay.
Non se le
no. Allora, una cosa divertente sui Panama Leaks è questa. Ed è un'osservazione che fanno gli attivisti. Allora, questa, i Panama Leaks,
Panama Papers, comunque
non vengono fuori ovviamente da degli attivisti, ma vengono fuori da un consorzio cosiddetto dei diritti digitali, insomma, di investigativo a livello globale.
Giornalisti indipendenti.
No, non sono giornalisti indipendenti, perché quando c'è Repubblica in mezzo è Espresso, insomma, tanti giornalisti indipendenti,
no, che hanno preso il culo. A monte.
Sì, vabbè, ma cioè sono in realtà...
Vabbè, come la stai dicendo, è come dire che i file di Wikileaks sono venuti fuori dal Guardian.
No, il punto è che allora il dubbio che c'è rispetto ai Panama
Papers.
Toilet Papers è che in realtà non hanno pubblicato i dati originali. Cioè tutto quello, cioè stanno facendo fuffa senza aver pubblicato in realtà le fonti, ed è questa l'obiezione che stanno facendo gli attivisti a livello globale, perché quando si pubblicano delle cose non si pubblica la notizia ma si pubblica la fonte. Perché si pubblica la fonte? Perché, e poi anche la notizia, ma perché grazie al fatto di pubblicare la fonte tutti possono verificare.
Scusa,
il dato.
Quindi quei 18 tera di roba che c'è su torrent cosa sono?
Non sono stati, cioè devono essere presi, devono essere
confermati,
non sono, devono essere, come si dice, indicizzati per permettere. Questa era l'obiezione che faceva.
No, scusa, allora non ho capito come ha funzionato la cosa.
Allora, questi dati sono finiti a questo consorzio investigativo.
Non si sa in quale maniera.
Questo sono su torrent?
No.
Sì, caro.
Ma
no.
Può essere.
Conosco chi ce li ha, sono su torrent.
Saranno anche su torrent.
Beh, questa era l'obiezione che faceva Sarah Ferguson.
Per cui... Sarah Ferguson non è andata a cercare.
Beh, che WikiLeaks non si è andata a cercare mi sembra abbastanza improbabile. Basta che ti vai a prendere quello che dice appunto WikiLeaks, dice questo è una sola perché non sono stati pubblicati i dati originali. Perché solo tramite il fatto di pubblicare i dati originali, comunque potrebbe essere un elemento di discussione per la prossima volta siamo in grado di andare a verificare uno e poi soprattutto di andare a trovare altre cose. Lei faceva l'esempio che altri, usando i dati originali, hanno scoperto altre cose, quindi un po' tutti, se vogliono, possono fare gli investigatori, se vogliamo. Ora che tu possa fare, cioè, mi sembra infatti abbastanza improbabile che abbiamo pubblicato quei dati, che tutti possano fare gli investigatori sui dati, sui 18 terabyte. Scusami se
c'è l'unico articolo fonte, che c'è in tedesco.
Scusami se. Comunque va bene, insomma. Beh, se volete vi tiro fuori.
Punto Ranzullico, che sono 11,5 milioni di documenti consegnati da una fonte anonima al Sud-Est Zeitung, analizzati con l'International Consortium Investigative Journalists e con la collaborazione di 400 di giornalisti dipendenti, che li hanno indicizzati. Quindi, partendo da dove? Dalla fonte anonima che ha consegnato la Sud-Deutsche Zeitung, oppure partendo da quel cavolo di Magnet? Boh?
No, non ho idea se sono stati resi pubblici, per questo è il problema.
Vedo molta confusione sulla
no, notizia. No, ma io...
Non da parte nostra, in generale.
Adesso...
E tu la sapevi in un modo, e avrai preso da una fonte.
Vabbè, io
l'ho letto adesso da un'altra cosa, che dice che sono stati consegnati a questo giornale tedesco. È molto fuffica la cosa.
No, vabbè, insomma, era una... obiezione. Vabbè, passiamo alla prossima. F,
io
qualcuno ha finito XY? Io ho dei tappabuchi volendo.
No, io ho una cosa di cui parlare invece. Sì. Se vogliamo, abbiamo circa 3 minuti. Un gruppo di artisti americani ha praticamente sviluppato un'app, questi qua si chiamano Channel 2. Hanno sviluppato un'app un'app di realtà aumentata che ti fa vedere negli aeroporti valigie abbandonate che non ci sono. Lo scopo di questa app era semplicemente parlare del concetto di sorveglianza, il fatto che l'aeroporto una volta fosse un luogo di socialità, dicono, portavano degli esempi del fatto che la gente andava a farsi le foto in aeroporto così tanto per, e che invece sia diventato il luogo simbolo della sorveglianza, con la voce registrata che ogni tanto ti dice fai attenzione, non lasciare i bagagli incustoditi, stai attento a quello che vedi, riferisci se vedi qualcosa che non quadra, e che si stia creando questa cultura della paura nell'aeroporto, fondamentalmente. Raccontavano tra l'altro che erano terrorizzati nel fare questo progetto, perché il progetto rileva la posizione GPS, se ti trovi nell'aeroporto ti fa vedere queste valigie, quindi a monte hanno dovuto prendere tutte le coordinate del GPS degli aeroporti e avevano paura che questa cosa gli portasse la polizia in casa, fondamentalmente. Poi hanno avuto problemi con la Apple, perché dicevano che la Apple non concepisce il fatto che un'applicazione non venga messa sull'App Store senza che ci si voglia procurare un guadagno, quindi li hanno tempestati di domande su cosa servisse questa applicazione, non si capacitavano che fosse un progetto artistico. Proprio la Apple, poi, che dovrebbe essere rivolta agli artisti, almeno nel loro marketing è così. E niente, appunto, questa app, se la voleste mai provare, si chiama Unattended Vaporware. E appunto vi fa vedere valigie negli aeroporti, divertente.
Come fa vedere le valigie?
Con la realtà aumentata, tu punti il telefono in un punto e nell'immagine che vede il telefono vedi anche valigie, le puoi spostare, eccetera eccetera.
Va bene,
abbiamo un minutino scarso,
dai, una tua.
Chiudiamo qui.
No, vabbè, allora, una cosa divertente che mi è capitata qualche giorno era questa. Stavo navigando, a un certo punto vedo sto cercando dei dati in giro e vado a vedere un sito internet che si chiamava www.sondaggireali.com. Vado a vedere questa cosa e parlo del sondaggio delle ultime... del prossimo referendum del 17 aprile. La cosa divertente era che sopra e sotto c'era la pubblicità di non andare a votare.
Dell'astensionismo.
Dell'astensionismo.
Viva, grazie, grazie.
Grazie, prego, prego.
Mitici pubblicitari.
Vabbè, buonanotte a
signori,
tutti.
Ciao, ciao.
Con questo e buonanotte a tutti. Ciao.
No.
Ciao.
No.